Buonasera a tutti, ben ritrovati. Questo incontro vuole essere anche una riflessione che facciamo insieme per prendere sul serio questo tempo di Quaresima in cui la Chiesa ci invita alla conversione e a una sequela più radicale, più decisa di Cristo, a una crescita nell'amore per Dio e dei fratelli. Gli ultimi due incontri li abbiamo dedicati al tema dell'umiltà. Ecco, ho visto che alcuni si sono spaventati vedendo quanto sono lontani dall'essere umili. Va bene, allora possono stare tranquilli, sono in buona compagnia. Ecco, poi questo tema dell'umiltà è un tema infinito, è un tema in cui non finiremo mai di entrare, quindi non vi spaventate. È l'inizio di un cammino. Questo comunque, diciamo, è un corso per delle persone già grandi, e quindi il tema dell'umiltà non si può non affrontare, che è il cuore della moralità cristiana. Alcuni mi hanno obiettato, secondo la mentalità oggi diffusa, che l'umiltà è vista come qualcosa di passivo, come il sottomettersi alle persone più forti. Ecco, vorrei riassumere adesso anche il cammino che abbiamo fatto attraverso una testimonianza che mi ha molto colpito, di Gemma Calabresi, che è questa donna che è rimasta vedova perché gli hanno ucciso il marito. Aveva due figli e quando gliel'hanno ucciso lui era commissario dei carabinieri, era uscito sui giornali che era stato la causa della morte di un anarchico che era caduto dalla finestra della questura, della caserma dei carabinieri, e poi è stato ucciso. E questa donna appunto aveva 25 anni quando gli è morto il marito, era in attesa del terzo figlio. Mi ha colpito molto l'intervista che gli ha fatto Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. Vi volevo quindi un po', per lasciarvi un'immagine del cammino che abbiamo fatto, questa testimonianza. Allora, dunque, lei racconta che quando c'è stato l'uccisione del marito nessuno aveva il coraggio di dirgli che era morto. E racconta: arrivò Don Sandro, il prete che ci aveva sposati, e mi accompagnò dai miei. Fu Don Sandro a dirmi: è morto. Lo disse senza emettere suoni, solo con i muscoli della bocca. Me lo ricordo sempre, quel volto che dice: è morto. E lei domanda. Mi accasciai sul divano. Mi sentivo distrutta, svuotata, abbandonata. Un dolore lacerante, anche fisico. Non so quanto tempo sono stata lì, con le mani nelle mani di Don Sandro. So che a un certo momento Dio è arrivato. Quando è che Dio è arrivato? Nel momento della sua massima debolezza. Mi sentivo distrutta, svuotata, abbandonata. Gli chiede: Dio, punto interrogativo. Dio era lì con me, su quel divano. Ne sono assolutamente certa. Ho sentito una pace profonda. Tutto. Le persone che parlavano, piangevano, gridando, tutto era ovattato, distante. Lei aveva già la fede, punto interrogativo. Avevo avuto un'educazione religiosa come quasi tutti gli italiani, andavo in chiesa la domenica con Gigi, ma non ero particolarmente religiosa. Il dono della fede mi arrivò allora. Proposi a Don Sandro: diciamo un'Ave Maria per la famiglia dell'assassino. Ma non era roba mia. Io ero una ragazza di 25 anni cui avevano appena ammazzato il marito. Era Dio che mi indicava la strada, che rendeva testimonianza attraverso di me. Lì ho capito che ce l'avremmo fatta, io e i bambini. Certo, sapevo che la vita non sarebbe più stata la stessa, ma sentivo che non ero sola. Dio era già stato allertato, forse dai miei vicini di casa. In che modo? Il nostro appartamento dava sull'interno. Per questo non ho sentito gli spari, né ho visto il corpo. Ma i miei vicini hanno sentito, hanno visto e per primi hanno pregato per lui. Così Dio è venuto da me. Mi ha impressionato questa testimonianza perché nel momento di massima debolezza di questa donna viene visitata da Dio e Dio gli dona una forza assolutamente fuori dal comune. La certezza che ce l'avrebbe fatta, la domanda alla Madonna che si mette a pregare per l'assassino del marito. Questa è evidentemente una cosa che l'uomo da solo non può fare. Per questo dicevo che l'umiltà, riconoscerci deboli e domandare l'aiuto di Dio non è una debolezza, è una forza. Se anche leggete questo libro, qualcuno di voi mi aveva fatto anche la domanda, ma perdonare tutti non è una debolezza, non è una cosa da sconfitti. Allora, questo libro qua che è una testimonianza bellissima della forza del perdono, della forza della misericordia, anche di avere un influsso sulla vita del paese. E questo non ha tolto a questa donna le tentazioni. Cioè, la visita di Dio non gli ha tolto la prova, le tentazioni, anche dopo che lei aveva vissuto questa esperienza, diciamo in un qualche modo mistica, racconta che cosa gli succedeva quando andava a letto. No, è la prima pagina del libro. Immaginavo di comprarmi una parrucca rossa, bionda o nera, e dei vestiti adatti, e di andare in certi posti dove avrei potuto trovare questi estremisti di sinistra. E sognava, no? E poi una sera mi sarei trovata al posto giusto, in una casa, a cena, pochi intimi, più fidati. E allora qualcuno lo avrebbe detto. Avrebbe detto qualcosa tipo: ce l'abbiamo fatta, ci siamo riusciti. Avrebbe detto: sono stato io, vantandosi. Avrebbe pronunciato queste parole precise: ho ammazzato io Calabresi. Io avrei fatto un mezzo sorriso, socchiuso leggermente gli occhi perché non si vedesse quello che mi succedeva dentro. Poi avrei allungato piano una mano verso la borsa, come se mi fosse improvvisamente venuta molta voglia di fumare. Ma invece delle sigarette avrei preso una pistola e gli avrei sparato. E ho voluto leggere questa testimonianza. Il libro racconta altre cose molto profonde e interessanti, perché comunque è il libro scritto dopo una vita, perché lei adesso ha 75 anni, quindi raccoglie tutte le esperienze che ha fatto e le riassume. Comunque questo ci aiuta a entrare nell'esperienza di questa donna, la lotta interiore che ha fatto per perdonare e come questo ha portato pace e gioia nella sua vita, pace che c'era già nel primo momento. Quando lei descrive che Dio arriva, dice: ho provato la pace. Leggo un altro pezzo che è interessante. Da quando ho cominciato a camminare sulla strada del perdono, mi sembra di percorrere un altro cammino, quello della vita con un passo diverso. Quella decisione del cuore di perdonare, capite che tutto il tempo che noi spendiamo per lavorare sulla nostra vita interiore ha poi un riflesso su tutto il mondo. Quella decisione del cuore ha fatto di me una donna libera, senza più zavorre, che può volare in alto. Tutti noi abbiamo qualcosa da perdonare, come abbiamo delle cose di cui essere perdonati, e il perdono ci toglie un peso, ci fa volare in alto. C'è un certo modo di sentire e di pensare che interpreta il perdono come una forma di debolezza. Ma io sono invece convinta che il perdono sia figlio di una forza gioiosa. E quando la eserciti, rimane con te per sempre. Il perdono è il miracolo che facciamo con le nostre mani, un ricucire che non ci rende immuni dal dolore e dalla rabbia e non toglie significato e senso alla giustizia. Anche questo è interessante, il rapporto tra la giustizia e la misericordia che qua ho affrontato. Ma il perdono ci fa sentire parte di un tutto e per questo meno infelici e meno soli. Ecco, questo cammino che abbiamo fatto sull'umiltà, che abbiamo iniziato sull'umiltà, questo tempo che dedichiamo alla nostra vita interiore, non è per esaltare un intimismo. Siccome la Chiesa non va tanto bene adesso, allora ci rifugiamo nell'intimismo e così siamo, diciamo, assicurati da eventuali delusioni o dal nostro insuccesso mondano. E allora, su questo mi ha colpito nell'intervista che il nuovo vescovo che arriverà ha rilasciato alla stampa. L'articolista gli chiede: la Chiesa in uscita è una cosa su cui Papa Francesco ha puntato molto. La illustra in sintesi: possiamo essere una Chiesa in uscita con la possibilità di portare il Vangelo a tutti se nella Chiesa c'è qualcosa che valga la pena che esca. Intendo una reale esperienza di Dio e una vita realmente fraterna fra noi, che potrà essere attrattiva e propagarsi in modo naturale. Ecco, io mi sono ritrovato molto in queste parole, perché quando io sento alcuni di voi che vengono a messa e vengono nutriti dalle parole della messa, quando sento alcuni di voi che pregano, quando sentono alcuni di voi che leggendo un libro questo ha dettato un cambiamento nella loro vita, e mi dico, questo qua non è intimismo, perché poi tu hai qualcosa da portare fuori, da portare agli altri quando entri nel mondo. Allora, questo che abbiamo detto sull'umiltà, se io ho la grazia di essere umile, posso imparare da ogni persona che incontro, posso imparare qualcosa. Allora, andare al lavoro pensando che tutti sono scemi, oppure andando al lavoro con la curiosità di scoprire cose nuove, di imparare dai propri colleghi, è completamente diverso. Cioè, l'umiltà è ciò che ci fa rimanere giovani, perché la caratteristica della giovinezza è lo stupore per il nuovo, per scoprire cose nuove. Questo ci può far vivere nei rapporti con gli altri profondità impensate, perché ci sono infiniti livelli di profondità nel rapporto con gli altri. Anche quando noi facciamo le battute sulla moglie o sul marito, che, come dire, è sempre lo stesso, no? è dovuto al nostro orgoglio, alla nostra incapacità di vedere il nuovo che si manifesta nella persona che abbiamo di fianco. Recentemente parlo con un ragazzo di 29 anni, mi dice: cercavo qualcuno a cui dire tutto, perché con la gente che frequento mostro solo il mio lato positivo, ma io ce n'ho anche un altro che nascondo a tutti. E io vorrei qualcuno che mi conosca per quello che sono veramente. Avvicinarsi a Dio ci porta ad avere rapporti più profondi con gli altri. L'umile sa ascoltare, sa guardare, sa immedesimarsi con l'altro, perché non è tutto preso dai suoi progetti, dai suoi obiettivi, incontra veramente l'altro. E quindi, riuscendo a immedesimarsi con l'altro, può dire talvolta, per grazia di Dio, una parola che possa essere veramente di aiuto alla persona che incontra. E se non riesce a dire questa parola, perché non sempre abbiamo una parola da dire, comunque l'incontro con l'altro è sempre una ricchezza. Ecco, io quando incontro le persone, in fondo al cuore ho sempre il desiderio che incontrino Cristo, perché per me Cristo, questa presenza di Gesù che mi parla attraverso la parola di Dio, che viene a abitare in me nell'Eucarestia, che mi dona questa comunità gratuitamente, mi dona tutte queste amicizie, tutto questo sostegno, e io vorrei che le persone che con cui vivo, a cui apro la mia porta, potessero incontrare Gesù. Ma non sottometto l'incontro con gli altri al fatto che incontrino Gesù o la Chiesa. L'incontro con le altre persone ha un valore in sé. Per dire, mi ricordo, c'è stato un ragazzo salvo che è stato con noi, faceva l'università qua, un siciliano è stato qua, ha vissuto praticamente in casa con noi per 3 o 4 anni. E lui Dio non l'ha incontrato. Lui ha sempre detto: Dio per me è una cosa lontana, se c'è, poi c'è la mia vita. Ha vissuto con noi, non l'ha incontrato, però io ho gratitudine per il rapporto con lui. Sono andato anche a trovarlo, adesso si è trasferito a Parigi. E così ho anche altre persone che ho incontrato che poi non si sono convertite. E per me sono una ricchezza, le porto nel cuore. Questo non vuol dire che nascondo chi sono o per una strategia per convertire gli altri non dico alcune cose o altre, ma io sono me stesso. Allora, il primo punto che volevo dire è questo: il cammino dell'umiltà ci porta a un incontro più profondo con gli altri, e questo è bello in sé. Secondo, nella vita comune, al lavoro, in famiglia, in parrocchia, in qualsiasi comunità, non c'è solo la gioia della vita fraterna. Viene fuori il male che gli altri ci fanno. Io vorrei parlare del male, proprio, cioè, perché noi parliamo sempre di limiti, cioè noi facciamo il male. E questo qua ci ferisce quando subiamo il male. Allora, come la vita comune può essere gioiosa anche quando qualcuno mi fa del male, quando mia moglie mi tratta male, quando mio marito mi tratta male, quando mio figlio mi tratta male, quando il collega mi tratta male? Quando diventa un'occasione per la nostra conversione. L'esempio di questa donna con cui ho iniziato, più trattata male di così, gli hanno ammazzato il marito. È stata l'occasione per lei per incontrare Dio, per convertirsi e testimoniare una vita di fede che altrimenti non avrebbe mai fatto. È l'ultima pagina con cui dice: io non vorrei avere un'altra vita, non ne vorrei avere avuto un'altra. Ma non c'è solo il male che noi subiamo, c'è anche il male che facciamo. E questo è un altro punto che è venuto fuori molto nelle domande che mi avete fatto. Ne leggo brevemente due. Io non ho il problema di essere umile, perché so di non esserlo e lo ritengo falsa umiltà, giusto. Se uno non è umile, almeno non dica di esserlo. Ho il più il problema di non essere schiacciato dal mio male, dal mio peccato. Il peccato mi spaventa perché si ripete sempre e io continuo a cadere. Allora, la gioia della vita comune, io questo l'ho sperimentato un sacco di volte. Faccio qualcosa di male e poi devo venire a dire la messa e predicare, no? Faccio qualcosa di male e poi c'ho l'incontro con i giovani. Faccio qualcosa di male e ho la sera con i bambini organizzata da Dennis. Ci vado lo stesso. Questo fatto mi aiuta molto a non ripiegarmi sul mio peccato. La carità è la strada principale per liberarci dal ripiegamento su noi stessi. Hai peccato un minuto fa? Fai un'opera di carità. Non stare lì a piangerti addosso. Vai alla Caritas a aiutare i poveri, vai al doposcuola che fa Don Pietro. A volte mi capita di commettere gli stessi errori, li riconosco e me ne pento nella confessione e mi sembra di non aver imparato nulla. Facendo un incontro, una di voi mi ha detto: ma è possibile che nel 2022 uno decida di fare una guerra? Il 2022 non cambia rispetto al passato. Noi cadiamo nel male. Il male è una possibilità sempre presente per l'uomo, per ciascuno di noi. Se uno poi cade nel male essendo il presidente della Russia, questo può essere anche più importante. Non credo sia sempre per orgoglio, ma per il dispiacere di avere deluso Dio che mi ama. Ho capito che se cado devo riconoscere la mia debolezza per ricominciare, ma è sufficiente per essere amati? No, Dio ci ama gratuitamente, non c'è niente di sufficiente che noi possiamo fare per essere amati da Dio. Per questo è veramente una grande liberazione quando si inizia ad amare gratuitamente, cosa che devo dire inizio a sperimentare in questi ultimi anni della mia vita, perché prima ero sempre preso dai miei progetti educativi, essendo una cosa che mi riesce abbastanza bene di educare, ma alla fine misuravo i risultati. Mentre amare gratuitamente porta una gioia, una pace infinitamente più grandi, ed è così che Dio ci ama. Gratuitamente. Ora, anche se uno ricade sempre negli stessi peccati, è meglio tutte le mattine ricominciare la propria battaglia per il bene che abbandonarsi interamente al male. Però la domanda era: io mi confesso e non imparo nulla, no? Ma lo scopo della confessione non è imparare qualcosa, è essere liberati dal male. Se imparo qualcosa, è questo, che devo imparare che sono debole, non contare sulle mie forze, ma chiedere l'aiuto di Dio e ricominciare sempre. Allora l'umiltà si vede che non è una debolezza, è una forza. Se io riconosco sono debole, cado e ricomincio tutti i giorni, è una forza. Invece l'orgoglio, per cui io mi arrabbio perché non ho raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissati, quello mi taglia le gambe, mi toglie la speranza. Ultimo punto, dov'è che possiamo vivere questo amore? Io insisto che il primo posto dove dobbiamo vivere questo amore sono le persone della nostra casa. E se una è rimasta vedova, la sua casa sono mezza la casa parrocchiale, i suoi parenti e le sue amiche. Se uno è rimasto separato, saranno le persone che gli stanno vicino. Il mondo è pieno di progetti, di cambiamenti. Allora, ci sono alcuni che sono buoni, però ci sono tanti altri progetti di cambiamento che sono utopici, che non portano a nulla. Mentre iniziare a cambiare se stessi e il posto dove vivi, questo è possibile per ciascuno di noi. Cosa faccio per la guerra in Ucraina? Va bene, se ci saranno i profughi da accogliere, cercheremo di accoglierli. Se si possono dare degli aiuti, li daremo degli aiuti. Ma poi l'aiuto più grosso è costruire un posto di pace. Innanzitutto in casa mia. E questo è una fonte di speranza. Quando io vengo nelle vostre case, ad esempio sono stato ultimamente da una famiglia, abbiamo mangiato, si sono litigati per i cioccolatini, i bambini, poi se ne sono andati di là, silenzio. Cosa stanno facendo? Stanno leggendo. Noi non vediamo la televisione durante la settimana. Leggevano, non leggevano libri molto, infatti la mamma dice dovrebbero leggere qualcosa di più elevato. Leggevano i Topolini. E io ho detto ringraziamo il cielo che leggono i Topolini, no? Ma allora quello che diciamo si può vivere. C'era silenzio e i bambini, mi ricordo quando andavo che qualche anno fa, che piangevano perché volevano vedere i film. Poi se uno è deciso i film non si vedono, allora poi gli piglia di leggere i Topolini e basta, il problema non esiste più, no? Ma potrei fare tanti esempi in cui quando vengo nelle vostre case sperimento un amore e una pace che mi dà speranza. Quando tu costruisci la tua casa, non costruisci solo la tua casa, tutti quelli che poi ci vengono sono contagiati da questo amore che vivi per la moglie e per i figli. Tant'è che i ragazzi che ho iniziato a dire andate a trovare le famiglie, hanno iniziato a prendere gusto ad andare. Ci sono alcuni che magari non frequentano più i miei incontri, perché ormai sono abbastanza grandi, si ritengono ormai arrivati, non lo so, vogliono la loro autonomia. Non è un giudizio negativo su di loro, però questa cosa gli è rimasta, perché andare in una casa dove tu puoi imparare qualcosa e ti rinasce la speranza che con la tua fidanzata puoi costruire, puoi vivere un matrimonio per tutta la vita, questo qua è importantissimo. Oppure sul lavoro, collaborare con gli altri, che è solo una cosa estrinseca. Però collaborare con i colleghi di lavoro, avere un clima di collaborazione invece che stare lì a parlare male dei colleghi, è tutto un altro mondo, uno va al lavoro in tutt'altra maniera. Poi c'è il livello somma in cui ci può essere una collaborazione anche interiore, si raggiunge poche volte anche nelle nostre case nella San Carlo, ma quando c'è ha una forza di costruttività gigantesca. Infine, una parola sulla parrocchia. Allora, noi stiamo incontrando dei giovani, ho fatto una gita con alcuni di loro e una di loro mi ha detto «Io non so perché vivo». Questa frase mi ha ferito profondamente, perché comunque a 16 anni non sapere perché vivi, ti mette dentro una disperazione. Un'altra ragazza invitata lì al gruppo che fa Don Paolo ha detto questa frase: non sapevo che esisteva un posto così. Adesso Don Dennis è partito, lui è arrivato giovane, senza nessun pregiudizio, si è lanciato, ha iniziato a fare il gruppo dei bambini. Ieri 60 bambini eravamo. Alla festa di Capodanno mi ha colpito una bambina, viene da me, si mette a piangere. La mia amica è andata in bagno e non torna. C'aveva negli occhi la paura. Sti bambini stati in casa per 2 anni, alcuni di loro c'hanno la paura negli occhi. E adesso vedono le immagini della guerra. E poi l'ho presa per mano, ho girato tutto l'oratorio, perché ci sono 35 bagni nel nostro oratorio ed è gigantesco. Alla fine abbiamo trovato la sua amica, perché poi mi sono spaventato pure a me, oddio, dove è finita sta amica. Ma questo lo dico per dire il bisogno che c'è. Allora poi dopo arriva un genitore a prendere un altro, questo qua inizia a piangere. Il genitore, sai cosa doveva fare? Doveva portare il figlio a sciare il giorno dopo, non è che lo stava portando a qualcosa di brutto. E lui voleva stare nell'oratorio, che era un caos totale, con 60 bambini, in quella scatola di cemento, perché è bellissimo, no? Noi vendiamo bellissimo una scatola di cemento in mezzo al cemento, cementata, quindi non è che sia poi così bella in sé. Ma perché preferiva quello andare a sciare? Perché sono soli, hanno bisogno degli amici sti bambini e sti ragazzi. Allora, se qualcuno vuol contribuire, perché Dennis si è lanciato senza sapere dove andava e è arrivato, sta avendo un grande successo e tutti dicono grande Dennis, cosa che io sottoscrivo, però andate a aiutarlo, perché abbiamo bisogno di gente che ci cucina, di gente che pulisce dopo, perché sennò non si gestiscono tutti sti bambini e sti ragazzi. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti, quindi io lancio qua l'appello. Avevamo lanciato l'appello l'anno scorso, mi ha detto su che cosa puntiamo le nostre energie per i giovani, perché l'abbiamo detto prima che lo riconoscessero anche gli psichiatri italiani. Questi qua stanno male, no? Ed è una cosa reale, perché ci sono alcuni che stanno veramente male, veramente. E di far crescere questa, adesso è iniziato con i bambini, le medie, andate a aiutarlo a cucinare, a fare qualsiasi cosa, a cantare. C'è lavoro per tutti. Che poi ci si lamenta sempre che non ci sono i giovani nelle parrocchie. Adesso che ci sono, curiamoli. Poi ci sono, non ci sono mai, però se curi quelli che ci sono, magari ne arrivano altri, no? Poi se preghi perché arrivano i giovani, magari arrivano ancora di più, perché io sono convinto che tutto questo è anche dovuto a tutta la preghiera che state facendo, e questo lo dico anche per darvi speranza di questo miracolo che vediamo. Questa frase che vi ho dato alla fine come sintesi di tutto il cammino che abbiamo iniziato e che finiremo, questa frase di Gregorio Magno: l'anima convertita non deve, per amore di Dio, amare talmente la quiete da posporre la cura e l'utilità del prossimo. La quiete qui si intende la vita di meditazione, di preghiera, la gioia della vita interiore, la gioia della vita interiore con Dio. Non si può, per amore della quiete, non occuparsi dei fratelli che stanno male, né per amore del prossimo ingolfarsi talmente nelle occupazioni da abbandonare del tutto la quiete. e così spegnere in sé, il fuoco dell'amore di Dio. Qui c'è una regola semplice che tutti, a secondo della loro condizione di vita, possono mettere in atto. Abbiamo la possibilità ancora un attimo di tempo insieme per rispondere a qualche domanda. Da quello che hai detto capisco che ogni condizione di vita ha una sua dignità se ci mettiamo amore. Ma come fare quando ci sentiamo spenti e amore da dare ci sembra di non averne più, perché poi non cambia niente? Possono essere varie le condizioni per cui ci troviamo in questa situazione, quindi la mia risposta non può essere esaustiva. Allora, quando a me capita così che non ce la faccio più, io me ne vado. Vado a riposarmi, perché certo non tutti possono farlo. C'è anche una condizione psicofisica che necessita riposo talvolta. Non dobbiamo mai dimenticare che la nostra anima abita un corpo. Quindi ci possono essere condizioni depressive che necessitano determinati interventi specifici. Però, al di là di questo, vorrei dire due cose che sono sicuramente giuste, in qualunque caso. Il primo, che è proprio quello che diceva San Gregorio: né per amore del prossimo ingolfarsi talmente nelle occupazioni da abbandonare del tutto la quiete e così spegnere in sé il fuoco dell'amore di Dio. Quando noi ci dedichiamo agli altri, poi troviamo resistenze, fatiche, peccato, incontriamo il male, e tutto questo ci toglie forza ed energia. Noi dobbiamo ritornare all'amore di Dio. La vita contemplativa che io cerco in qualche modo, di cui cerco di trasmettere in qualche modo la bellezza, che appunto la preghiera, la lettura, è una forza enorme dove si sperimenta l'amore di Dio. È vero che se uno è in una condizione, come se è spento, non è che si mette a pregare immediatamente si accende. Ci vuole tempo. Rupnik, un famoso sacerdote gesuita che ha fatto tantissimi magnifici mosaici, messo su una squadra di mosaicisti magnifica che fa mosaici stupendi in tutto il mondo, quando gli va a parlare un prete che è in questa condizione, gli dice: mettiti a fare qualche opera di carità. Vai alla mensa dei barboni, vai a fare qualcosa di veramente umile che ti aiuta ad aprirti a qualcosa di più grande. E, appunto, è una tentazione depressiva pensare che non cambi niente. Almeno possiamo cambiare noi. Che cambino gli altri non lo so, ma io posso cambiare con l'aiuto di Dio e degli altri. In queste situazioni bisogna cercare, nel proprio silenzio, nella propria meditazione, di guardare a quel minimo punto di luce che si è visto durante la giornata. può essere 5 minuti di luce in mezzo al grigio e al nero, bisogna iniziare a seguire quello. Potresti spiegare meglio, magari con un esempio, cosa vuol dire per te amare gratuitamente? E chi o cosa ti ha aiutato a guardare l'altro non tanto per il tuo progetto educativo pur buono, ma in modo gratuito? Facciamo un esempio. Io aiuto tanto una persona che frequenta anche la mia casa per tanto tempo, magari per anni, a cui anche mi affeziono, perché se tu vuoi educare qualcuno devi affezionarti a lui, è impossibile educare qualcuno senza amarlo. Magari ti sembra che attraverso di te ha fatto grandi passi, poi a un certo punto se ne va arrabbiata con te. E questo qua ti crea una grande ferita, no? Ti fa arrabbiare. Poi magari rincontri questa persona dopo 2 anni e ti dice, io gli chiedo, va bene, ma cosa hai vissuto in questi 2 anni? E ti dice, quell'esperienza che ho fatto lì nella vostra casa mi ha aiutato anche essendo lontana. Perché comunque lì ho visto un punto di speranza, tra l'altro questo ha fatto pure un incontro di fede reale, mi ha fatto capire che anche i problemi più grossi che potevo attraversare o la mia arrabbiatura non erano l'ultima parola. Ora, io quando questa persona se n'è andata, questo non lo vedevo. Quindi quello che mi ha fatto di più è entrare in questo, oppure ho incontrato 3 ragazzi del Rione Sanità, adesso c'hanno 25 anni, che avevo conosciuto quando venivano a fare il dopo scuola nella nostra casa a Napoli, allora ne avevano 16. Una di queste, che non è neanche cattolica perché è di famiglia protestante, anche se non frequenta la chiesa protestante, però crede in Dio e non si è convertita attraverso di me, ma ha detto questa frase: l'esperienza che ho fatto nella vostra casa mi ha messo dentro il desiderio di fare una casa così anch'io. Perché, aggiungeva, voi non avete fatto delle attività per i giovani, avete aperto la vostra casa e uno poteva venire lì quando voleva. E allora tu come fai a misurare nell'immediato quello che tu hai donato? Adesso sto facendo un tour a presentare il mio libro nelle varie comunità che ho frequentato nei miei anni di sacerdozio e reincontro delle persone magari che avevo conosciuto da giovane sacerdote, no? E magari mi stupisco di quello che gli è rimasto, che io neanche immaginavo. Quindi la risposta è che ho iniziato a entrare di più nella gratuità perché ho visto che tante volte io avevo dato un giudizio, cioè con questa persona ho investito e poi non sono riuscito, no? O lui se n'è andato. E ho visto che questo mio giudizio era miope. Perché tu non puoi misurare il bene che doni ad un altro. E questo mi ha fatto entrare di più in quello che dice Gesù nel Vangelo. Cioè dice, chi semina largamente, largamente mieterà. Per mietere largamente bisogna seminare largamente, cioè gratuitamente, senza stare lì a misurare la semina. Poi il frutto verrà dove verrà. Quindi la gratuità non è non vedere se un terreno è fertile o meno, non valutare che cosa è meglio dire, cosa è meglio non dire, quando intervenire, quando no, non cercare nuove strade. Ma alla fine è fare l'esperienza che è bello amare, a prescindere. Cioè, per me è bello cucinare la pasta alla matriciana per i ragazzi, non perché dopo mi dicono che è buona, ma perché è bello cucinare la pasta alla matriciana. È una cosa, è bello in sé. Non è bello perché dopo loro mi riconoscono o un giorno mi ringrazieranno per quello che io ho fatto. È bello donarsi. L'ultimo esempio. Una catechista mi ha detto: vieni a trovare i bambini a cui facevi catechismo l'anno scorso perché ti hanno più volte richiesto. E ho visto sti bambini che mi riabbracciavano. Ma io l'anno scorso, mentre andavo lì in mezzo al Covid, cosa facciamo? Mascherine, non mascherine, apriamo, non apriamo, facciamo, e distanze di qua, di là, sembrava tutto una fatica sto catechismo. Poi questi qua ti riabbracciano e dici: ma io non mi sono reso conto di che cosa è stato per loro, che punto di speranza per la loro vita. Se poi noi guardiamo come Dio ci ama, e anche questa è una cosa che viene col tempo, io rifaccio sempre gli stessi peccati, ma Dio mi ama sempre di più. Ma non solo Dio nel senso dell'esperienza che faccio di Dio nella preghiera e nella liturgia, ma anche Dio nel senso dei fratelli che mi dà. Io certe persone alla parrocchia, certe volte le ho trattate male, mi amano di più. Adesso non sto teorizzando che bisogna trattare, non è come la canzone, trattala male e dopo ti amerà, non è questo il concetto che sto dicendo. Però comunque mi stupisce questo amore, cioè... Se tu entri nell'esperienza della vita contemplativa, che non è solo la luce celeste che si manifesta in dei momenti particolari di grazia o di preghiera. Beh, se entra una ragazza in casa, difficile vederli felici, era tutta contenta. Perché sei contenta? E ascolto la musica, poi sono passato prima di Largo Montebello e c'erano tutti gli alberi fioriti. Lei era contenta perché stava arrivando la primavera. Questa è l'esperienza della contemplazione. Di Dio che ti ama gratuitamente, fa i fiori, fa la primavera, fa le persone che ti dà. Allora, la contemplazione è anche nel silenzio iniziare a vedere tutti questi doni che Dio ci fa, che sono cose semplici, mi spiego. È quello che ti regala il tè, quello che ti dà un sorriso, quello che lo chiami, come faccio io, no? Magari vengo stasera a cena e neanche ci pensano un minuto e ti dicono sì, no? E ti accolgono in casa loro. Tutto questo amore gratuito di cui sono oggetto, ma di cui siete oggetto anche voi. Però bisogna fare silenzio per vederlo. Questo qua ti mette in animo di amare gratuitamente. Però su questo non misuratevi, perché uno ha bisogno anche di un ricambio affettivo e quindi se c'ha bisogno di quello, va bene, cerchi quello. Cioè, non vi scandalizzate di questo. Nella gratuità o ci si entra per grazia, Io ci sto entrando attraverso il passare degli anni e ripeto, è un'esperienza così radicale, abbastanza nuova in me. Prima ero molto più segnato dal calcolo, quindi questo lo dico per darvi speranza. Capisco molto bene che il primo posto dove vivere il cambiamento è casa mia. Eppure, quando i miei figli mi hanno chiesto come la pace in casa nostra può contribuire alla pace in Ucraina, mi sono arrampicata sui vetri. In fondo non ne sono convinta. Mi aiuti? Ma io forse avrei risposto non lo so. Cioè, vedere come la pace in casa mia aiuta la pace in Ucraina implicherebbe una visione divina. Cioè, il fatto che uno non lo sappia mi sembra normale. Però forse avremmo potuto rispondere, primo, pregando per questi in Ucraina. Noi con la preghiera possiamo raggiungere chiunque. Secondo, magari fare un gesto concreto. Aiutiamo questi in qualche modo. E poi aiutarli a capire che il male è dentro di noi. E chi fa la guerra non ha avuto una famiglia che lo ha aiutato a imparare la pace. Non ha avuto un luogo che gli ha insegnato questo. Che noi non facciamo la guerra, ma talvolta ci trattiamo male. E quello è l'inizio della guerra. Quindi, come la comunione dei santi influisce su tutto il corpo dell'umanità rimane un mistero. Però è una cosa reale, come testimoniava prima la testimonianza che ho letto, la preghiera dei vicini, questa è convinta e secondo me ha ragione, che Dio è arrivato anche per la preghiera dei vicini. Tutti, appunto, alcuni adesso mettono la bandiera della pace, fanno le manifestazioni della pace. Secondo me sono cose che non servono a nulla, a parte che il pacifismo in sé, cioè qui c'è un aggressore, un aggredito, la pace in sé la si vivrà in paradiso, cioè qui bisogna anche vedere la situazione, la realtà. Ma adesso non voglio entrare in questo, ma come dire, non sfiora l'idea che il male è dentro di noi e che anche noi possiamo farlo. E che di fatto lo facciamo, anche se su scala molto più piccola. In parte perché non abbiamo un potere così grande. E questo ci dovrebbe anche far ringraziare del fatto che non abbiamo un così grande potere. Concludo perché questa domanda è interessante molto. Perché cosa c'è dentro sta domanda? C'è il desiderio del bambino che quello che viviamo in casa possa influire sul mondo. Allora, uno può dire, va bene, non possiamo immediatamente aiutare la pace in Ucraina, però possiamo fare qualcosa di bene per quelli che sono fuori dalla nostra casa, cerchiamo qualcosa di concreto da fare. Cioè, aprire la nostra casa a delle opere di carità piccole, che spalanchino l'orizzonte del mondo dentro la casa, il bisogno del mondo dentro la casa. Una volta incontro una della San Vincenzo della nostra parrocchia e mi dice, da piccola mia nonna mi voleva fare dama della San Vincenzo. Io avevo 10 anni, mi portava con lei dalle famiglie dei poveri. Cioè, forse in effetti dobbiamo aprire le nostre case a una carità più grande, dobbiamo capire come fare. Ad esempio, possiamo andare a trovare una persona anziana che è da sola, non lo so, possiamo fare qualcosa su questo? Penso che dobbiamo molto crescere, siamo ai primi balbettii.